Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
Amen.
Il Signore ci dia sempre la consapevolezza in quando celebriamo l'Eucaristia, continuiamo l'opera di Gesù, l'instaurazione del suo regno, delle modalità sue, e nel secondo il suo insegnamento, e nella potenza stessa che egli ha manifestato, perché in realtà noi non facciamo altro che prolungare la sua azione nei secoli dei secoli. E così invochiamo la pace, la giustizia, la misericordia propria del regno anche per i nostri giorni, alla luce anche di quanto ieri è accaduto, tutti gli attentati, sentiamo ancora più la necessità per noi stringente di celebrare l'Eucaristia con una consapevolezza ancora maggiore. E ovviamente preghiamo per tutte le vittime degli attentati e per quei paesi coinvolti. Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 9, versetti dal 35. Gesù percorreva tutte le città e i villaggi insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni impedimento. Vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe, perché mandi operai nella sua. Parola del Signore. Brani abbiamo meditato in questa settimana, quasi tutti, tranne uno, sono racconti di miracoli operati da Gesù, però tranne uno, appunto il primo che abbiamo visto, sulla questione del digiuno, Gesù interrogato, e anche questo singolare, dai discepoli dei discepoli di Giovanni, insieme ai discepoli di Giovanni, che chiedono come mai egli e i suoi discepoli non digiunano come loro stessi fanno e come i farisei digiunano. E la risposta di Gesù può essere ancora vista, la risposta di Gesù che ricorda che nessuno può, gli invitati alla nozze, alle nozze, quando lo sposo è pronto, non digiunano, quando lo sposo è giunto, non digiunano. E così interpretando in questo modo i tempi suoi, della sua missione, della sua opera, della sua presenza in mezzo a Israele, come una presenza particolare dello sposo in mezzo al suo popolo, alla sua sposa, e perciò ricorda c'è un rimando all'insegnamento che può essere riassunto così di tutta l'opera e la predicazione di Gesù, la predicazione del regno e l'instaurazione del regno e la sanazione del popolo che è il popolo del regno. E perciò questa risposta di Gesù è vista e può essere interpretata ancora alla luce del messaggio di Gesù sul regno come il tempo del regno che è presente, il tempo delle nozze. Non è un rifiuto del digiuno, perché poi verranno i fanno digiunare anche i discepoli di Gesù, e quindi l'annuncio indiretto anche di un tempo diverso che seguirà alla sua presenza sulla terra, ecco, nel mondo, così come è stata la sua esperienza, la sua presenza storica, e, ma una differenza nel digiuno, nel significato di questo digiuno. Probabilmente qui ci si riferisce alla pratica del digiuno due volte alla settimana che facevano per invocare appunto la venuta del regno. È proprio per è su questo che si distingue l'insegnamento di Gesù. Questo è diverso perché il regno è presente in Gesù, c'è un momento particolare. E poi abbiamo visto la guarigione della figlia del capo, interrotto, miracolo interrotto dalla guarigione dell'emorroissa, due donne, quindi troviamo nel versetto 18 il capo della sinagoga che dice: la mia figlia è malata, vieni, poni le mani su di lei ed essa vivrà. E al versetto 22 lo stesso Gesù che si rivolge all'emorroissa dicendo: figlia, la tua fede ti ha salvato. Si tratta di due figlie di Israele, due donne, tutte e due malate di malattie diverse, vengono curate da Gesù, guarite da Gesù. Nel primo miracolo è operato nei confronti della figlia di uno dei capi. Il secondo miracolo, che è in mezzo al racconto di questo miracolo, appunto l'emorroissa, è una figlia molto probabilmente che non aveva delle grandi possibilità, anche se un altro evangelista ci ricorda che aveva speso tutto, però non aveva probabilmente dei fondi. Ecco, ha speso tutto per farsi curare, e cioè che abbiamo, insomma, Gesù opera per tutti. E ancora la guarigione, quello che Gesù compie, è verso tutti, e verso la figlia del capo della sinagoga probabilmente, e verso questa emorroissa, che poi costringe in un certo senso a esprimere la sua storia, la sua fede davanti a tutti. È un miracolo che l'emorroissa vede compiersi nel segreto, ma che Gesù vuole che sia manifesto. E diversa è invece sono le condizioni nelle quali Gesù opera il miracolo della figlia del capo, manda fuori tutti, ma anche manda fuori tutti perché c'è il lamento, tutti stanno facendo il lamento sulla figlia che è morta. Le parole di Gesù, che in realtà è essa, dorme, non è morta, provocano una derisione. Gesù entra insieme ad alcuni discepoli nella casa e opera il miracolo e la sua fama. E anche qui c'è una sottolineatura che il capo della sinagoga aveva chiesto che andasse a porre la mano con il gesto dell'imposizione, e qui troviamo al versetto 25 che Gesù è entrato, prende la mano di lei. È un gesto significativo che abbiamo visto altre volte. Gesù compie miracoli con la parola, senza il contatto fisico, e Gesù compie anche miracoli con il contatto fisico, quindi prendendo la mano. Probabilmente questo ha un significato, il caricarsi di Gesù delle malattie, non che Gesù avesse bisogno di toccare, bastava la sua parola. Il contatto che Gesù vuole instaura probabilmente un rapporto diverso, un assumersi delle malattie su di sé. compassione dei due ciechi con l'invocazione tipica che ora inizia per la prima volta e che ritroveremo ancora varie volte. Gesù, figlio di Davide, abbi che ritornerà più avanti e in modo particolare ritornerà al capitolo 20, se non erro, alla fine del viaggio di Gesù verso Gerusalemme, là al capitolo 20 saremo a Gerico, quando guarirà ancora uno o due, non mi ricordo, forse due ciechi, e anch'essi invocheranno Gesù con il titolo Figlio di Davide. E avremo l'ingresso a Gerusalemme al capitolo 21 con le folle che osannano Gesù al figlio di Davide. Quindi un titolo che comincia qui un suo iter, un suo percorso molto importante, messianico, evidentemente il titolo figlio di Davide, che qui è invocato per la prima volta da due ciechi. La cecità del, se vogliamo, c'è un simbolismo che nei miracoli non impedisce di vedere la cecità, di vedere in Gesù il figlio di Davide, il Messia figlio di Davide, che sana, che guarisce, come erano le antiche profezie. E la guarigione di questi due ciechi è una guarigione di due ciechi che già hanno professato la loro fede nel figlio di Davide, ma che verrà confermata attraverso l'insegnamento di Gesù, quello che Gesù opererà in modo particolare nei suoi ultimi giorni, nella passione e morte. Poi abbiamo la guarigione del versetto 32, dell'uomo indemoniato che singolarmente viene portato, presentato, quindi già questo viene presentato in casa, viene portato in casa, mostra che, insomma, contatti con queste persone che erano ritenute impure dovevano esserci, non erano completamente isolate. E soprattutto la particolarità di questo racconto in Matteo è che il racconto in realtà non è il racconto del miracolo, se ci combattiamo, non viene raccontato, ma vi si racconta soprattutto la reazione delle folle e dei capi dei farisei, le quali folle esclamano stupite: non si è mai visto una cosa simile in Israele. E quindi l'affermazione, la comprensione da parte delle folle opposta a quella, la reazione dei farisei, che appunto dicono nel principe dei demoni, che gli caccia i demoni. Però Matteo sottolinea che le folle hanno compreso, e quindi questo è molto significativo, è stato ben compreso, anche se è evidente la comprensione necessiterà ancora di altri insegnamenti e di altri, e soprattutto della morte e resurrezione di Gesù, per essere compresa fino in fondo in tutta la sua portata, ma è stata compresa. E poi abbiamo l'episodio di oggi che vediamo insieme. Il passo di oggi mi sembra che chiuda la sezione, questa sezione dei miracoli, ed apra quella successiva, istruisce i suoi discepoli sull'invio missionario. Sono le folle che sono l'elemento, insomma, che marca, segna questo passaggio. L'attività di Gesù, che è questa di insegnare, annunciare il Vangelo e guarire, era già stata richiamata prima del discorso della montagna all'inizio. E l'abbiamo vista rivolgersi essenzialmente alle folle, a tutta questa gente che non seguiva, ed è un insieme di insegnamento, di
anche colui che opera ciò che insegna. Tutte queste guarigioni sembrano proprio una concretizzazione dell'insegnamento del Signore. Quello che colpisce sempre è questo sentimento di misericordia che è alla base, all'origine di tutto. La compassione di Gesù per le folle che vengono viste nella loro, come dire, mancanza di un capo, di qualcuno che li guidi. Sono stanche e sfinite, dice, richiamando molti passi dei profeti, insomma, dove Israele è sempre presentato così. Quindi l'accostamento di queste folle ai passi dei profeti chiarisce, insomma, che qui si sta parlando di Israele, dell'Israele che sta seguendo l'insegnamento del Signore, mi pare almeno che sia quello ancora. E c'è un insegnamento qui, il primo insegnamento che viene dato riguardo alla missione, quello della preghiera, pregare perché il Signore mandi operai nella messa. La preghiera è l'opera principale, fondamentale per l'inizio, per poter operare qualunque annuncio. D'altronde abbiamo visto come la preghiera sia stata anche messa al centro di tutto il grande discorso della montagna, la preghiera del Padre Nostro è al centro di tutto l'insegnamento, mi sembra.
La sintesi fatta da Santo prima mi ha fatto mettere in collegamento le folle di cui si parlava.
Una luce particolare, cioè mi sembra che Gesù stia invitando i suoi discepoli a metterci dentro alla sua logica, cioè, capiamoci, lui ha appena fatto un grande discorso e poi 10 miracoli, ha fatto quello che per cui è venuto. Adesso, secondo me, questa gente era tutta proiettata sul fatto di seguirlo, di stare con lui, e invece, perché questi operai per la messa in questo momento storico sono loro, perché infatti immediatamente dopo li manda loro. Quindi nell'indicare loro, secondo me, questa insegna che loro devono cominciare a guardare con occhi da pastore e loro stessi diventare operai come è lui, che in quel momento è l'unico operaio, perché non è che siano pochi in quel momento gli operai, c'è solo lui che sta lavorando per la messa e dice mettetevi dentro, senza togliere il fatto poi che dopo poi è chiaro che la missione sarà tutta la Chiesa, perché in Giovanni lui dice come io ho mandato, insomma, come dice alla fine del capitolo 20, adesso per fare idiota, non lo riesco a citare, in cui manda, come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi, qui veramente è fuori, è l'uscita della Chiesa, ma in questo momento mi pare in particolare che sia un insegnamento per i discepoli a mettersi in gioco loro.
Sì, mi sembra che qui la missione dei dodici sia stata preparata proprio a puntino, cioè c'è il discorso della montagna, appunto c'è il Padre Nostro, insieme a pregare, ci sono 10 miracoli, ognuno con le sue caratteristiche specifiche, a questo punto dice, adesso che avete visto come si fa, siete in grado di anche voi di portare l'annuncio e quindi di lasciare andare.
Ma a me colpiva questo, che Gesù appunto vede queste folle, si commuove fin nell'intimo, il verbo greco dice fin nelle viscere, insomma parla di queste viscere di misericordia, e perché appunto sono stanche, sfinite come pecore che non hanno pastore. E però, cioè, queste folle Gesù le vede pure come una messe abbondante, una messe già matura. Ricollega quello che diceva Barbara prima, che pur essendo stanche, sfinite, questo non impedisce loro di cogliere la novità del regno. E il fatto che veda queste folle come messe abbondante, come dice in Giovanni 4, nel passo della Samaritana, quando dice ai discepoli: alzate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. Quindi considerare che queste folle, che così forse a prima vista si potrebbe pensare che non hanno nessuna speranza, nessuna, invece sono proprio queste folle stanche e sfinite che sono lì pronte per la mietitura, pronte proprio per l'annuncio, appunto, per accogliere questo regno che si è fatto presente in Gesù. E quindi così mi veniva da pensare anche alle tante folle di oggi sfinite e stanche.
Mi sembra che questo piccolo brano di oggi riassuma un grande insegnamento dell'Antico Testamento, tutta la vicenda del pastore di Israele, e ti chiede, appunto, come qua dice Gesù, che va in giro questo ministero itinerante dove insegna, quindi insegna nelle sinagoghe, insegnerà la scrittura, insegna la Torah in modo disteso, e poi predica l'annuncio della buona notizia del regno di Dio e cura. E queste espressioni sono proprio questi aggettivi tipici del pastore che si è sempre voluto, anche che Dio voleva per Israele, e i suoi profeti lo dicevano. Ezechiele, per esempio, disse: io cercherò le mie pecore, ne avrò cura, userò questa parola della cura. Nel primo libro dei Re c'è questo vedere gli israeliti vagare nei monti come pecore senza pastore, e in questo piccolo brano c'è anche questo vedere che si traduce in questi raccamini, in queste viscere di misericordia che è l'ingrediente principale per, come si diceva, credo di aver capito anche prima, per andare in missione, avere questo sguardo, come diceva appunto prima, è uno sguardo nuovo sulle folle, sulla gente, sul popolo, uno sguardo pieno di compassione per poter andare e guidare questo popolo sfinito. E poi c'è questo anche nel libro della Torah, c'è questo desiderio che il popolo sia guidato, mentre Mosè parla a Giosuè e dice: non sia Israele una comunità dove stato un problema per Dio, ecco, ho sempre cercato di suscitare uomini, problemi, ecco, dal cuore compassionevole perché poi ci prendessero cura. Per cui questo piccolo brano è una sintesi molto profonda di tutti gli insegnamenti dell'Antico Testamento sul pastore, sul pascolo deve essere. E c'è anche un altro aspetto. In tutta questa sezione ha sempre parlato di miracoli, che sono miracoli messianici, dare la vista ai ciechi, far parlare i muti, restituire appunto il camminare agli storpi, tutti questi segni qua, li darà Giovanni Battista, che è nel carcere, e lui chiede, ma è davvero questo il mestiere che aspettavamo? E lui fa questo elenco di segni, che sono i segni messianici, finendo dicendo che lui è venuto per annunciare la buona novella ai poveri. Ecco, questi sono tutti i segni messianici che verranno poi raccolti per dare testimonianza a Giovanni Battista in carcere.
Ma questa compassione, cioè bellissimo ovviamente, molto è quello che è il sentimento di Dio, è quello che ci rivela veramente la presenza di Dio, ecco, Dio con noi. Però mi veniva anche in mente tutta la vicenda di Giobbe, in questo senso, cioè il Signore lascia appunto che Giobbe sia colpito fino a quel punto, sia umiliato fino a quel punto, e poi c'è appunto tutta la sua vicenda, e soprattutto al capitolo 19, come sappiamo, il grido. Il grido di Giobbe dice appunto: se le mie parole si scrivessero, se si fissassero in un libro, eccetera, io so che, però appunto dice, io so che il mio Redentore è vivo e che ultimo si ergerà sulla polvere. E quindi è questo in fondo che si manifesta anche in tutti questi queste guarigioni. C'è questo grido, c'è questa fede più volte, c'è anche un'iniziativa del Signore, indipendentemente da questo, e poi questo ristabilire la fede da parte del Signore. Quindi questa piccola, appunto, come si diceva, questo piccolo quadro è in fondo la storia di sempre, la storia dell'uomo, la storia di Israele, che manifesta appunto tutto forse il mistero di Dio, come si è detto anche in passato, il problema di Dio, ecco, quindi che è insondabile, però che il Signore così ne svela la soluzione, non ne svela l'origine, ma ne svela almeno la soluzione.
Lei è chiara abbastanza, insomma, nell'economia di tutto il racconto, la funzione di questo brano. Conclude una sezione, un quadro riassuntivo, e inizia, introduce meglio nel capitolo 10 la missione dei 12, l'invio dei 12 da parte di Gesù. Ovviamente non è solo una sezione, una sintesi, una pura sintesi, ma ha dei contenuti suoi molto belli. Perché viene sottolineata tutta l'attività di Gesù, egli andava in tutte le loro sinagoghe, in tutte le sinagoghe, appunto, insegnando, predicando, annunciando meglio il Vangelo del Regno e guarendo tutti. Questa è l'attività riassunta in tre punti l'attività di Gesù, insegnamento, e probabilmente ci si può riferire qui, riprendere il discorso della montagna, insegnamento che è distinto dalla dall'annuncio del regno, è un'altra cosa. L'insegnamento è quello che viene detto, come abbiamo trovato il capitolo 8, 6, 5, 6, 7, infatti è introdotto, Gesù insegnava alla folla, quello è un insegnamento. E la predicazione è invece l'annuncio del Vangelo del Regno, è appunto quello che, fin da, che Gesù aveva assunto dal Battista, l'annuncio di un momento particolare. Quello è un insegnamento, questo è, insieme all'insegnamento, un annuncio particolare della, di una fase del Regno, che in Gesù è avvenuta, e il Regno dei Cieli è vicino, è giunto. E questo è pregnante in tutto l'insegnamento e l'attività di Gesù. E anche la, appunto, la guarigione di ogni malattia come segno di questo regno che è giunto. E questo è quello cui è stato mandato a fare. E allora ho pensato, il versetto 36 aggiunge anche un'altra cosa, che Gesù si accorge di come le folle sono. E allora questo moto, questo di compassione divina, tipica di Dio, ecco, ed è molto bello, cioè ciò che Gesù è venuto ed è stato mandato, ed è, per cui è stato mandato, è venuto a fare le tre cose dette prima, Gesù le compie rendendosi conto di come sono le folle e anche la situazione delle folle, vedendo le folle, vedendo che sono come appunto abbandonate e schilmene, non vuole solo dire stanche, ma anche vessate, cioè che subiscono dei torti. È una cosa molto più forte di stanco. E allora ne ha compassione. È il suo modo, è la sua partecipazione. È sottolineata la sua partecipazione alla missione che gli è stata affidata, ed è molto bello, perché si può anche fare quelle cose lì con un altro spirito, si potrebbe. Gesù invece insegna ai discepoli come va svolta la sua, come egli svolge la sua missione e come vuole che sia svolta dai suoi discepoli. A me una parentesi per andare nell'attualità, insomma, è venuto in mente questo Papa. Citare il Papa mi capita poco, però effettivamente questo Papa va molto vicino alle cose che qui si dicono e colpisce. E c'è un commento che segue un po' dei messianici, molto singolare e anche molto bello, che dicono: che cos'è questa predicazione del regno? Gesù non è ancora morto, non è ancora risorto, eppure sta predicando il regno. Non sta predicando ancora la sua morte e la resurrezione che deve ancora avvenire. È chiaro, poi questa è sottintesa, tutto quello che sappiamo ci sarà e sarà l'atto supremo del regno, però che cos'è? Cosa intende dire? Interpretano, e a me pare molto bello, la predicazione del regno è in particolare l'annuncio del giubileo. È un giubileo che Gesù è venuto a portare, come del resto racconta l'Evangelista Luca al capitolo 4, quando nella sinagoga lo Spirito del Signore è su di me, e sono venuto, mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato per proclamare la liberazione ai prigionieri, la vista ai ciechi, eccetera, per predicare un anno, l'anno gradito, insomma, la misericordia. È tipico dell'anno del Giubileo questo. Veramente la predicazione di Gesù del Regno, Gesù vede questo momento come il grande Giubileo, la grande misericordia di Dio che si riversa sul suo popolo e per sanarlo e per riformarlo, per rinnovarlo. È chiaro che poi nell'economia dell'evangelista e nel pensiero di Gesù questo lo porterà alla croce. Quindi la croce è il momento supremo di questo anno di